Ho ancora alcune domande, ce ne sono già. Dunque, Giovanni, Stefano, poi c'è una persona andata via forse. Comunque, Giovanni, Stefano e poi c'era il signore.
La mia, oltre a essere una domanda, la domanda è questa: come la cosa che sto per dirvi la vedete voi da quei paesi? Ed è l'introduzione di un interrogativo estremamente preoccupato sul futuro complessivo dell'Europa, anche a breve. Parto con una provocazione. Le Pen vince le elezioni francesi, il ponte con Visegrad c'è immediatamente, non è così?
Sì.
No, è chiaro quello che sto dicendo, quelli sono paesi a narrazione nazionalista. La stessa cosa abbiamo in Francia. Qualora vincesse il movimento leninista in Francia, avrebbe una saldatura dal cuore dell'Europa con l'Europa di Visegrad. Questa è la domanda così che mi viene. Noi quando guardiamo quei paesi diciamo sono populismi.
Sta anche bene.
Quello che questa etichetta però non induce nel nostro pensiero è di chiedere non tanto sulla natura dei populismi, eccetera, perché lì vinciamo a guardare dal nostro punto di vista, teoricamente sono arretrati, e come mai vincono? Perché sono arretrati? Prima domanda. E poi mica detto che nella storia passino sempre i progressisti. No? Come mai? E quindi il modo col quale usiamo l'etichetta di populismi è un modo che ci rassicura e non ci fa pensare.
D'accordo, sì.
Questo è la cosa. Sì. Quindi la prima cosa è tirar via questa etichetta e guardare dentro come si è fatto. Due osservazioni allora su questa Europa. Cosa manca a questa Europa? Non ci sono più progetti, ci sono le narrazioni. Diciamo che manca una narrazione europea. Voglio dire, le abbiamo avuto, sì, padri fondatori, addirittura De Gasperi e Spinelli, l'Europa come prima tappa del governo del mondo. Poi abbiamo avuto De Gaulle, l'Europa delle patrie, con la versione di sinistra dei catalani, l'Europa dei popoli. Poi abbiamo avuto l'Europa casa comune, Papa Giovanni Paolo II e Gorbaciov. Adesso che narrazione ci abbiamo? Nessuna. L'Europa come tale, secondo voi chi la rappresenta? Juncker?
No, è vero.
La Merkel? No. Infatti, chi potrebbe fare una narrazione alternativa credibile? La Germania, in questo caso. La Germania pensa al suo surplus commerciale, mantenersi tutte queste cose, welfare che ha,
sì,
e sì, viene a lavorare.
Sì, qui siamo tutti in crisi, qui siamo tutti in crisi.
Fin qui, rispetto a quei paesi lì, e anche questa è una domanda, poteva funzionare la NATO, ma dopo il golpe in Turchia, essendo l'esercito più prossimo all'Europa, il secondo della NATO, quello turco, anche la NATO non ha più una credibilità da questo punto di vista. Quindi il dramma di questa Europa è che questi populisti dicono cose arcaiche dell'altro mondo, non sono xenofobi, razzisti, sono pure antisemiti, tutto se volete, tutto. Però hanno una visione intorno alla quale si rimettono insieme. L'Europa che cosa contrappone come visione? Dice che questi sono scemi e sono arretrati, non basta. Non basta, devi avere una narrazione tua per rispondere a questo. E questo è il dato politico, a me sembra di un'evidenza palmare. Ma ve ne rendete conto, l'Europa non ha una politica estera neanche a piangere. E via via, siamo passati dall'inglese alla nostra. No, non c'è una politica estera. Ma per forza non c'è neanche una politica interna per i tuoi, e come fai a elaborare? Questa è la vera domanda, secondo me. Questa Europa è una debolezza incredibile,
sì, sì.
Perché non propone nessuna visione per unire il sentire europeo. e pensa di salvarsi dicendo che gli altri sono brutti, cattivi. Certo, sono anche peggio, sono anche peggio, ma se tu non hai una visione, una tua narrazione, come si usa dire oggi. L'altra cosa, questa invece, questa è la domanda vera, vista da lì è così o no, vista dall'altra parte. Io la sto guardando da Roma, diciamo così, e magari da Berlino o da Parigi, da questo punto. L'altra cosa collegata a questa, in maniera strettamente, voi avete fatto bene a dire, è il problema del welfare. Mm-hmm. Perché la gente viene, le migrazioni vengono qui per quel po' di cittadinanza e per quel benessere che è assicurato dal welfare, non c'è santi. Non c'è santi, vengono in Europa per questo. E vanno nei paesi del nord Europa dove sono meno acclimatizzabili perché c'è un welfare più sicuro e più stabile di quello italiano e quello greco. Mi sembra che sia una cosa di un'evidenza. Attenzione, anche qui l'ultima osservazione che voglio fare, non è mica solo un problema di quelli lì che guardano dal welfare. Io penso che abbia vinto il no in Italia per una ragione di questo tipo, non per la Costituzione. Il problema era cos'è questa, poi c'è un Zagrebeschi, la gente che ha votato sulla propria condizione. No, mi ha preceduto, e vi invito ad andarlo a trovare, magari vado avanti perché non me la sono mantenuta, c'è un'intervista sulla Repubblica a Romano Prodi il giorno dopo, due giorni dopo le elezioni amministrative. 10 righe, intervista più lunga, ma il passo sono 10 righe. Lui dice, guardate che abbiamo pensato, dopo le amministrative, guardate che abbiamo pensato che potesse, che una coda più lunga non facesse problema, che un ticket in più, eccetera, eccetera. E dice, no, è successo che si è inceppato l'ascensore sociale. L'ascensore è fermo in mezzo al piano e la gente soffoca. Io mi sono preso proprio di guarda Romano, gliel'avrà suggerita Flavia, questa era la battuta che facevo con Silvia, la moglie, e dico, stavolta ci ha preso in piedi. E ho capito che, e lui dice, guardate, non sono in Italia, ho giudicato così Brexit e ci ho preso. È andata così. Avete in mente Cameron, gli ultimi giorni prima del referendum, sembrava un laburista, attenzione alle pensioni, e ha perso lo stesso. No, andate a vedere le dichiarazioni di Cameron, sì, sì, da quel punto di vista. Come è andata negli Stati Uniti? Idem. I rednecks, i colli rossi, quelli lì, dietro a questo qui, il tycoon, poi vai a vedere, il tycoon è 400 nella classifica di Forbes, e dietro a Ferrero e a Berlusconi, poi così un paperone come lo fanno, cioè, siamo più forti noi, noi, cosa voglio dire, uno dice no, qui c'è qualcosa che non mi torna, andate a vedere il referendum italiano, stessa roba. Quelli che hanno votato contro soprattutto sono gli under 25 per la loro situazione, poi probabilmente prima avevano pensato di, e poi vedono che la situazione non gli cambia, giusto o sbagliato, hanno usato l'occasione per mettersi contro, per avere, io credo che questo qui l'elemento vero, e qui secondo me è veramente la disperazione. Chi altri può fare una narrazione europea? I tedeschi non lo fanno. Merkel è una bravissima massaia a fare andare bene il suo paese, difende il suo welfare e c'hanno ancora la Mitbestimmung e tutte queste robe qui. Accoglie e pensa che siano strutture, però non ha la capacità di farsi carico dell'Europa, sì, sì. E quindi anche di quelli lì. E quindi anche i tedeschi diranno che sono populisti e salvo quando, e poi rischiano di farci andare per aria tutto. non è che la copre. Quindi la prima cosa è questa: se, come visto, da questo populismo, e se voi pensate che una qualche narrazione possa venire fuori, perché non ne esci, una narrazione intendo per progetto politico, una cosa, non puoi andare avanti insieme e stare insieme soltanto perché gli altri sono più stupidi di te. Non è, guardate che non regge questa cosa. Devi rilanciare la credibilità del tuo progetto, devi rilanciarla. Abbiamo già visto con Tsipras come sono andate le cose. Non è, a quel punto le banche liberali, ecco, ma non l'Europa, ma almeno cerca di salvare un po' la situazione da questo punto di vista. E l'altra, il modo di atteggiarsi di queste popolazioni. Poi c'è Orbán che dice, ma la gente gli va dietro per tutte quelle garanzie reali, per quelle cose, che dice, vabbè, un po' di guerra, così se me lo salva, oh, anche Mussolini, faceva guerra, le assicurazioni sociali le ha introdotte Bismarck in Germania, quindi no, non è che i sistemi poi danno risposte, anche i sistemi autoritari a queste cose. Quindi le due cose mi sembrano fortemente intrecciate.
Vorrei che mi smentiste perché io sono veramente preoccupato.
Stefano?
Qualche cosa che condivido, per cui mi limito all'osservazione, partendo dal fatto che voi avete sottolineato come in Ungheria la presenza di popolazioni ungheresi in Transilvania sia vissuta ancora oggi. Io l'ho visto personalmente di recente a Budapest con una guida nemica di Orban politicamente, che però mi raccontava, spiegando la storia ungherese, come il paese fosse stato smembrato dopo la prima guerra mondiale senza tenere minimamente conto delle comunità, della lingua che parlavano, delle loro tradizioni e della loro storia. Cosa voglio dire? Nella storia europea io continuo a vedere questa idea di dogma statale, no? Per cui si sveglia qualcuno, un imperatore, un dittatore, un'elite democratica, che decide che per motivi ideologici, storici, politici, di opinione che effetta, questo è lo Stato. E questo Stato è indivisibile, anche noi e la nostra Costituzione. Cosa ha fatto l'Unione Europea? Voi avete detto giustamente, lo Stato, l'Europa guidata dagli Stati-Nazione non funzionerà mai, avete detto. Cosa ha fatto l'Unione Europea nei confronti di questi Stati-Nazione? Li ha tutelati, sempre, comunque. Ogni volta che c'è stato un refolo di autonomia, un briciolo di rivendicazioni da parte delle comunità minoritarie che vivevano all'interno degli Stati-Nazione, l'Europa si è schierata con gli Stati-Nazione, con i suoi nemici. Vi faccio solo un esempio. La Scozia. Gli scozzesi hanno votato per rimanere in Europa. La Gran Bretagna, che l'Unione Europea ha cercato di tutelare, ha votato per uscire. Allora io credo che se noi pensiamo di superare lo Stato-Nazione con un super Stato, super nazione, sia esso lo Stato ordoliberista tedesco o la Repubblica francese, andremo incontro al disastro, andremo incontro alla nascita dei nazionalismi che già si sta verificando. Se l'Europa ci sarà, deve essere un'Europa di liberi cittadini che decidono liberamente con chi camminare, e lo Stato europeo deve essere il garante di questa libertà, di questi diritti.
Andiamo con calma.
Non so come
No, no, prego.
La NATO ha deciso di schierare truppe nel confine dei paesi baltici con la Russia. Una motivazione che è stata, almeno che ho letto sui giornali, è la paura è che la minoranza russa che abita in questi paesi possa diventare la scusa per un pretesto, per una ingerenza russa, così come è avvenuto in Ucraina. Allora la mia domanda è: esistono dei segnali effettivi che possa esserci un rischio di questo genere in quei paesi, o è solo una motivazione costruita per spiegare invece le altre scelte di cui avete parlato?